Per il question time, al primo punto abbiamo l'interrogazione del nuovo gruppo consigliare relativa al progetto di un centro per il benessere fisico e culturale, Città del Tempo Libero. Do la parola alla capogruppo Giorgia Grossi, prego.
Grazie Presidente. Interrogazione relativa al progetto di un centro per il benessere fisico e culturale definito Città del Tempo Libero. Premesso che, con l'uscita a dicembre ultimo scorso del periodico Nuova Informa, è stato pubblicato il lato 3D del progetto preliminare relativo alla cosiddetta Città del Tempo Libero. Con noto margine si specificava che la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha affidato la progettazione preliminare ad un gruppo di progettisti attivi nel territorio per realizzare un campo da gioco con annesse spogliatoie e tribune per 250 spettatori, nuovi spazi aggregativi per i giovani e una zona d'accoglienza con bar e reception. Interroga il sindaco e l'assessore allo sport in merito al progetto di un centro per il benessere fisico e culturale definito Città del Tempo Libero, in particolare qual è l'analisi dei dati a dicembre 2021 dello sport nel comune di Novi tra i 3 e i 14 anni, così come riferita a dicembre 2018, nonché eventuali scostamenti e future proiezioni. Chi sono i progettisti attivi nel territorio e con quale tipologia contrattuale la Fondazione ha loro affidato la realizzazione del progetto preliminare? Se la prestazione professionale è avvenuta a titolo gratuito o oneroso e se lo sarà in futuro e per quale importo? A quanto ammonta la stima dei costi di gestione e di manutenzione della struttura? Chi se ne farà carico e in che misura? Cosa si intende per centro di benessere fisico e culturale e come verrà fattivamente sviluppato sia in termini di spazi che di attività? Quando e con quali modalità è prevista la partecipazione dei cittadini stante le dichiarazioni scritte? Nel prossimo futuro è nostra intenzione realizzare un percorso di confronto con cittadini e associazioni in merito a tale necessità. Se le necessità non sono ancora state oggetto di un percorso di confronto con i cittadini e le associazioni, quali criteri e valutazioni i progettisti hanno adottato per presentare il progetto preliminare affidato loro dalla Fondazione? Si chiede risposta scritta e orale in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie. Passo la parola all'assessore Fraccavallo, assessore allo sport.
Buonasera a tutti. Allora, il progetto di cui stiamo parlando è un progetto preliminare e dal punto di vista è fondamentale ribadire, e dal mio punto di vista è fondamentale ribadire questo concetto, come abbiamo riportato nel giornale comunale del Nuovo Informa del dicembre 2021. Per questo motivo, al fine di proseguire nel ragionamento, mi è necessario esplicitare cos'è un progetto preliminare. Un progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera, il quadro delle esigenze da soddisfare, delle prestazioni da fornire, esprimendo indicazioni delle principali caratteristiche da realizzare. Dico questo per far capire che un progetto preliminare è sostanzialmente una bozza di ciò che si vuol fare, un punto di partenza concreto, attivo, modellabile, per poter avere una base iniziale di ragionamento qualificato, un impulso ad un procedimento che parte dal concetto di quello che si può fare e lascia aperto a successivi ragionamenti e confronti quello che si potrà fare, ovviamente entro certi limiti. In questa fase, vista la natura tecnica, non è stato proposto un progetto di partecipazione vero e proprio e sono stati utilizzati sia i dati raccolti dall'indagine sportiva del 2018 che il successivo confronto con le associazioni sportive che ne è seguito. Questo è il punto esatto del percorso dove si trova il progetto che abbiamo chiamato la Città del Tempo Libero, anche se nemmeno il nome è definitivo. Un altro elemento importante da ribadire è questo. La Fondazione, che è il soggetto che costruirà l'opera, ha affidato l'incarico della realizzazione del progetto preliminare all'ingegner Fabio Rizzi, all'architetto Michela Travasoni e all'architetto Paola Ghidoni. Pertanto, riporto che i termini e i contenuti del loro contratto sono di competenza della Fondazione, che ha gestito direttamente in autonomia l'assegnazione dell'incarico. Inoltre, trattandosi, come ribadito poc'anzi, di un incarico riguardante la sola progettazione preliminare, lo stesso è finalizzato ad avere una prima proposta tecnica e una prima quantificazione economica in merito all'opera che si andrà a costruire. Tali dati sono ad esclusivo uso della Fondazione, che per proprie valutazioni interne, la quale in spirito di collaborazione ne ha condiviso gli aspetti principali con l'amministrazione. L'obiettivo della città del tempo libero è di proporsi come un vero e proprio centro di promozione del benessere, non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello culturale e aggregativo, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani di tutto il territorio e dei comuni limitrofi, in riferimento soprattutto alla fascia dei 3 e 18 anni. La città del tempo libero che immaginiamo è una struttura a servizio della comunità, non solo dal punto di vista dell'attività sportiva, ma anche da quelle di aggregazione e promozione della socialità. Un progetto di così grande respiro non può che realizzarsi anche attraverso un confronto con i cittadini, scuola, associazioni e altri soggetti pubblici o privati che gestiscono impianti analoghi. Proseguirà quindi il percorso di confronto e sarà su temi specifici all'interno di una cornice definitiva dal punto di vista della fattibilità, elementi essenziali per garantire un coinvolgimento di altri soggetti, efficace, efficiente e in grado di avere ricadute concrete. Pertanto saremo sicuramente disponibili, quando sarà il momento opportuno, ad effettuare tutti gli approfondimenti e i ragionamenti necessari con coloro che vorranno intervenire per portare un interesse concreto in merito, per presentare istanze istituzionali o per mettere a disposizione della collettività le proprie esperienze e visioni e considerazioni.
Grazie. Passo la parola a Giorgio Grossi per la risposta.
Ringrazio l'assessore allo sport, però nella prima domanda avevamo chiesto se c'era un'analisi sugli eventuali scostamenti e future proiezioni sullo sport, così come avete fatto riferimento a dicembre 2018, tra la fascia tra i 3 e i 14 anni, perché riteniamo che una struttura di questo tipo, se verrà realizzata, debba essere fruibile in futuro, quindi delle valutazioni non solo sul target del 2018, ma anche possibilmente quali possono essere le prospettive future, perché sarà in un futuro che verrà realizzata, proprio perché è un progetto preliminare. Poi non c'è stata alcuna indicazione sulla valutazione, sulla stima dei costi di gestione e di manutenzione di questa struttura e di chi eventualmente se ne farà carico e in che misura. Sul centro benessere fisico e culturale abbiamo capito che è un centro di carattere aggregativo, però volevamo sapere in quali termini è stato pensato, perché l'aggregazione è una parola, poi bisogna declinarla effettivamente all'interno di quella struttura, quindi determinare quali spazi sono adibiti a cosa, perché cosa e per quale fascia d'età, perché solo sì, così dopo si possono valutare i costi anche di manutenzione.
Mi permetto di dire che sarà data una risposta scritta sulla quale poi dopo si può fare dei ragionamenti e poi in futuro anche fare altre interrogazioni nel caso. Perché adesso è logico che non possiamo fare un dibattito su questa. Cioè, capito?
Che non si possa fare un dibattito, sì, sto rispondendo però nel merito della risposta. Quindi la risposta che mi è stata data è quantomeno al momento, allo stato, insufficiente. Anche se è stato presentato però ai cittadini un progetto che si sembra possa essere effettivamente realizzabile. Ringrazio per la risposta, ma la trovo effettivamente molto, molto leggera rispetto a una programmazione del territorio. Ringrazio comunque.
Grazie. Passiamo al secondo punto, che è l'interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativa alla cessazione dell'attività del medico di medicina generale a Sant'Antonio in Mercadello. La parola a Marco Ferrari, consigliere Marco Ferrari.
Buonasera a tutti. Allora, interrogazione, cessazione dell'attività del medico di medicina generale a Sant'Antonio in Mercadello, del medico. Premesso che tramite lettera USA AUSL di Modena ha informato gli assistiti del dottor Locatelli Fabrizio della cessazione dell'attività a decorrere dal 25 gennaio 2022, che il dottor Locatelli svolgeva la propria attività a Rovereto a Sant'Antonio in Mercadello nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, che con medesima lettera è stata comunicata l'attribuzione del nuovo incarico alla dottoressa Sei Denari Francesca, che eserciterà solo Rovereto. Il 13 gennaio 2022 l'amministrazione comunale ha diramato un comunicato stampa in cui ha chiarito: già lo scorso 18 novembre avevamo convocato la direzione sanitaria del distretto ASL, il presidente di Meditem, cooperativa medici di famiglia, e i medici del territorio per ragionare sulle difficoltà della sede di Sant'Antonio. Sapevamo che in sede di pubblicazione per le candidature per gestire l'ambito territoriale di Rovereto e Sant'Antonio l'esito è sempre stato zero. Saranno erogate risorse comunali per attuare attraverso convenzioni il trasporto ai cittadini più in difficoltà, che richiederanno un trasporto verso l'ambulatorio di Rovereto, con la collaborazione dell'associazione roveretana XAR, che già si occupa di trasporto sociale. Si potrà prenotare gratuitamente il viaggio di andata e ritorno per raggiungere il medico di Rovereto una volta alla settimana. Inoltre, con l'aiuto della farmacia della frazione Sant'Antonio, sarà possibile depositare un'apposita cassetta situata all'esterno dell'esercizio commerciale, richieste cartacee per medicinali e prestazioni. Considerato che il servizio di medicina generale sulla frazione è di estrema importanza in una realtà come quella di Sant'Antonio, in particolare per la popolazione più anziana e più fragile, per quale ragione, essendo a conoscenza già dal 18 novembre della situazione, non abbiamo coinvolto in consiglio comunale e i cittadini per informare e trovare possibili soluzioni condivise? Si richiede risposta scritta e trattazione in consiglio comunale. Grazie.
Grazie. Passo la parola all'assessore ai servizi sociali, Elisa Casarini.
Buonasera. Con la presente risposta l'amministrazione, sento un eco, posso continuare o sentite male?
Noi sentiamo bene.
Quindi posso continuare anche se sento disturbato?
Sì.
Ok, ripeto, con la presente risposta l'amministrazione intende chiarire ai consiglieri alcuni punti che riguardano il funzionamento dell'assegnazione del medico di medicina generale ad uno specifico territorio. L'azienda sanitaria è l'unico ente preposto a garantire la continuità assistenziale ai cittadini di ciascun distretto sanitario, che attraverso la pubblicazione delle cosiddette zone carenti ricerca la disponibilità di medici di medicina generale da attribuire ad uno specifico territorio. L'azienda sanitaria non ha la facoltà di obbligare il medico di medicina generale ad aprire più ambulatori all'interno del medesimo comune, né di imporre ai medici di assistenza primaria in graduatoria un incarico, anche fosse a tempo determinato, per prendere contemporaneamente in carico i pazienti su quel territorio. La dottoressa Sei Denari, che dal 25 gennaio è subentrata a seguito del pensionamento del dottor Locatelli, ha comunicato la propria disponibilità ad interim per 12 mesi, scegliendo di operare esclusivamente presso l'ambulatorio di Rovereto, nonostante l'ambulatorio di Sant'Antonio venisse messo a disposizione gratuitamente dall'amministrazione comunale. Questo era nelle sue facoltà. Ricordiamo che la figura del medico di base ha un profilo giuridico di natura libero professionale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, e pertanto non può essere obbligato a sottostare a obblighi derivanti da normative che non siano previste dallo specifico rapporto convenzionale. Insomma, è il medico stesso che decide dove aprire l'ambulatorio e nessuno può costringerlo a farlo. Insistere sul doppio ambulatorio avrebbe portato alla rinuncia da parte di questa stimata professionista, che tra l'altro già conosce il nostro territorio, avendo per anni operato a sostituzione i nostri medici territoriali, portando così l'ennesima fumata nera per questa zona. La situazione della frazione di Sant'Antonio in Mercadello non è unica. Negli ultimi tempi leggiamo sempre più spesso di situazioni analoghe, conseguenza del naturale pensionamento dei medici più anziani, Migliarina, Massa Finalese, eccetera. Purtroppo ciò è conseguenza di un'assenza cronica di programmazione a livello nazionale, rea di non aver inserito per troppi anni un adeguato numero di posti per medici di famiglia nei corsi di formazione per medici di medicina generale. Pur comprendendo la preoccupazione di cittadini e residenti in frazione, crediamo che la soluzione messa in campo dal gruppo di lavoro formato dalla sottoscritta in rappresentanza dell'amministrazione comunale, in concerto con i medici del territorio, possa far fronte alla problematica. Infatti, attraverso il trasporto sociale gratuito su prenotazione, residenti anziani o con fragilità potranno raggiungere agevolmente il proprio medico presso l'ambulatorio di Rovereto. Ricordiamo che il medico di base deve garantire i livelli essenziali di assistenza, gestendo il rapporto col proprio paziente attraverso la programmazione delle visite, siano esse ambulatoriali o domiciliari. Le urgenze sono gestite tramite il pronto soccorso contattando il 118. Si rende noto che la dottoressa Sedenari ha firmato la convenzione con ASL solamente i primi di gennaio 2022. Pertanto la forbice temporale non avrebbe permesso i passaggi formali della condivisione per gruppi consiliari. La proposta messa in campo nasce dalle riflessioni del gruppo di lavoro sopracitato, giudicato ampiamente idoneo per competenza a valutare le esigenze dei pazienti del territorio in causa, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Resta il fatto che l'attuale condizione è di natura temporanea e saremo ben lieti di approfondire in maniera condivisa le dinamiche che porteranno nei prossimi mesi alla definizione del corrente assetto. Grazie.
Grazie. Ripasso la parola al consigliere Ferrari Marco.
Grazie. Allora, risposta che ho sentito, seppur con tanta volontà da parte amministrazione, credo che siano assolutamente insufficienti. Credo che un trasporto alla settimana, fra l'altro gratuito, non sia mettere in campo delle risorse da parte dell'amministrazione comunale, perché le risorse le mette il XAR e non l'amministrazione comunale. Una volta alla settimana uno ci si deve ammalare una volta alla settimana, poi capisco che Sant'Antonio è a 5 km da Rovereto, perciò non è che ci sia quella distanza incredibile. Una cassetta da mettere dentro davanti alla farmacia, dove ci devo mettere dentro, aspettare che mi dia la risposta per prenotazioni, visite mediche, a me piace sempre vedere davanti una persona quando chiedo che mi vengano presentate le ricette. Credo che sia una cosa fondamentale, perciò diciamo che l'amministrazione sta subendo le scelte dell'USL, è un'amministrazione comunale, credo che debba fare pressioni per tutti i cittadini di Novereto, di Novi e anche di Sant'Antonio, anche se ce ne sono solo 1000, che hanno bisogno di un medico e l'amministrazione deve insistere perché questa 6 denari, che so che l'amministrazione può fare fa solo quello che può, ma insistere in quanto è un disservizio vero e proprio. Un'ultima cosa, se mi è permesso fare un appunto anche sopra le prenotazioni di Rovereto, che abbiamo letto sui social, dove abbiamo sentito strigliare cittadini esasperati dalla situazione.
Sì, ma stiamo andando fuori dal
infatti ho chiesto se mi è permesso.
Se è permesso, però insomma, sì, se andiamo fuori.
Allora non parliamo delle corde di Rovereto che sono esasperati da una situazione, la gente non riesce a prenotare niente, non si può andare là a parlare, non si può andare là perché c'è il Covid, sì, e da casa non risponde nessuno. Però, bisogna risolvere questo problema e mettere in campo le soluzioni alla svelta. Grazie.
Grazie.
Colgo l'occasione però per ringraziare l'amministrazione, perché dal 2017 che sollevo la questione di istituire un mezzo di trasporto pubblico tra Novi Rovereto e Sant'Antonio, almeno nell'emergenza l'avete istituito, è un passo avanti, su questo vi ringrazio.
Queste dichiarazioni sono cose che non dovrebbero, comunque. Bene.
Presidente, chiedo su un'affermazione che è stata fatta prima. È stato fatto proprio. È stato detto che alla nostra interrogazione i dati che avevamo chiesto sarebbero stati inoltrati per iscritto, se non ho capito male.
No, io ho detto che sarà fatta una risposta scritta come è stato richiesto. Tutto lì, però...
Quindi la risposta orale non corrisponde a quanto ci verrà trasmesso.
Sapete okay. benissimo che a un'interrogazione si risponde se abbiamo risposto secondo i vostri criteri o no. Cioè non è che si può aprire un dibattito su questo, l'interrogazione è questo qua.
No, io non metto in dubbio questo, chiedo solamente se ci sarà un'ulteriore risposta scritta.
Ma la risposta ci sarà sicuramente, perché è stata chiesta qui.
Sì, però...
Vabbè, ma se poi dopo la risposta deve essere come
cioè, chiedendo se sarà uguale a quello orale.
Io presumo, non la faccio io la risposta, io dico solo che so che è stata chiesta una risposta scritta e verrà fatta una risposta scritta. Se al momento della risposta scritta... se quando sarà data la risposta scritta non sarà insufficiente, vedrete voi se riportare in questo consesso un'altra interrogazione o qualcos'altro. Insomma. Io poi più di così. Cioè,
vedo che la dottoressa Garuti mi sta guardando, la lasciamo, lasciamo
quanto,
cadere qua.
Questo è quanto è l'interrogazione. L'interrogazione è questa, insomma.
Ma è proprio così, comunque.
Grazie,
la ringrazio.
Al Consiglio Comunale. Do la parola alla dottoressa Garuti per fare l'appello.
Diace Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Diaci Marzia.
Presente.
Fabbri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro.
Ah, beh,
è presente in aula, comunque. Ok. Martinelli Riccardo.
Presente.
Chioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa.
Presente.
Zanardi Matteo.
Presente.
Galiotto Gloria.
Presente.
Grossi Giorgia.
Presente.
Montanari Elisa.
Presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Gasperi Lorella.
Presente.
Olivetti Giulia.
È assente.
Ok, assente. Rossi Marina.
Presente.
Bonatti Remo. Assenta.
Nomino gli scrutatori.
Sì.
Chiedo a Fracavallo. A Ferrari. Galiotto. Sì. Bene, gli scrutatori sono a posto.
Sale 15, presenti.
Io passerei a questo punto alla comunicazione.
Se ci presenti c'è il numero legale.
Certo. Okay. Bene. La comunicazione del sindaco per il 27 gennaio, giornata della memoria. Poi a seguire i capigruppo che vogliono fare una comunicazione sono pregati poi di seguire. Grazie.
Buonasera a tutti. Ai presenti in sala, collegati da remoto, il 27 gennaio, oggi, giorno della memoria, è una data diventata pubblica. Lo è diventata certamente per merito di una legge dello Stato italiano, della nostra Repubblica Democratica. Una data che ricorda l'abbattimento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz. Ma lo è ancora di più perché il giorno della memoria, istituito per non dimenticare le persecuzioni razziali e gli orrori del fascismo e del nazismo, è diventato un appuntamento del nostro calendario, che sta dentro il vissuto della nostra comunità. Intorno a questa data organizzavamo dibattiti, incontri, sostenivamo ricerche storiche ed eventi per promuovere conoscenza e insieme consapevolezza. Parole per raccontare, per dire ciò che per noi oggi è inconcepibile. L'annientamento, lo sterminio, la distruzione fisica di milioni di persone teorizzata e praticata dal nazismo e dal fascismo. La prima cosa che mi viene da dire è molto semplice. Il male non è un oggetto esterno che arriva da chissà dove, ma al contrario è qualcosa che accade e si realizza lentamente dall'interno, che cresce nella quotidianità, che si nutre inizialmente di piccole cose e che ha la sua più profonda espressione nel togliere i diritti alle persone, facendolo un poco per volta. E quando questa spirale parte è difficile fermarla e può arrivare a proporzioni inimmaginabili. La violenza, la deportazione, lo sterminio sono solo alcuni degli aspetti su cui è necessario riflettere. Ma la vera domanda è quella del perché e del come ci si è arrivati. Così mi viene una seconda riflessione, cioè che il male va a braccetto con la paura. Anzi, è proprio il sentimento di paura che prepara il campo all'arrivo del male, addormentando le coscienze, assottigliando la fibra e la tempra dei nostri valori e soprattutto facendo percepire come razionale o addirittura necessario un gesto di forza e di violenza. La paura del diverso, di chi viene da lontano, di chi ha una cultura altra rispetto alla nostra, è il seme da cui possono nascere barbarie che definire disumane è riduttivo e soprattutto poco coerente. Perché è proprio la nostra natura umana a generare questo processo. Perché quella paura e quel male possono albergare dentro ognuno di noi. E allora cosa fare? Come ha scritto Vittorio Foà, bisogna ricordare il male nelle sue estreme efferatezze e conoscerlo bene, anche quando si presenta in forme apparentemente innocue. Condivido con voi questa breve frase perché penso che queste poche parole facciano emergere chiaramente quali sono gli strumenti che abbiamo per combattere il male e il suo alleato di sempre, la paura. Ricordo e conoscenza. Ricordare per far sì che il passato non sfumi, per far sì che chi ha sofferto, lottato, chi non si è arreso, chi ha corso dei rischi non venga dimenticato. E che la sua storia possa fungere da esempio per tutti noi. E poi una delle parole in cui credo maggiormente, la conoscenza. Perché conoscere, informarsi, essere curiosi, non dare nulla per scontato, sono gli elementi, anzi gli anticorpi, che agiscono contro il sentimento di paura, prevenendo così l'innestarsi di questo pericoloso circolo vizioso. Di questo veleno. Ricordo come memoria. E memoria come azione, come impegno morale, consapevolezza, un sentimento che unisce tra loro le persone per costruire una coscienza pubblica. La memoria serve per fare qualcosa. È un atto che dice oggi ciò che dal passato si è trattenuto e come questo ha arricchito la nostra capacità di agire. Per questo ritengo fondamentale che i cittadini possano vivere la memoria anche nelle azioni quotidiane, anche piccole ma significative. L'itinerario del nostro progetto Nuovi in Bici, i percorsi della memoria, che include anche il campo di Fossoli, va proprio in questa direzione, per dare la possibilità ai nostri cittadini, che magari danno meno importanza degli altri a quel luogo, perché fa parte della propria quotidianità, e va in questo senso, fare un giro in bicicletta, trovarsi di fronte quel pezzo di storia aiuta a vivere la memoria nella propria quotidianità, che è il vaccino più potente per allontanare male e paura. Perché a volte ricordare come gesto di reazione a quel circolo vizioso così pericoloso può essere difficile o tardivo. La memoria deve vivere nella nostra quotidianità e ne deve essere parte fondante. Questa è la partita che dobbiamo giocare, dobbiamo farlo ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, sempre. perché la storia ci insegna che appena iniziamo ad abbassare la guardia mettiamo in moto un mostro con una forza ed un'inerzia immensa. E questo non deve accadere, mai più. Perché solo la conoscenza ci può rivelare quello che è un assioma che ritengo di assoluta verità, che la diversità significa ricchezza, non minaccia. E un altro alleato della conoscenza è la passione civica ed etica. Per questo siamo impegnati quotidianamente per fare in modo che il 27 gennaio non sia solo un giorno di memoria, ma un'azione continua contro tutti i pregiudizi del presente, qui, dove noi viviamo, nelle comunità di cui siamo responsabili. La memoria deve essere quanto mai vigile, si deve estendere in ogni momento della nostra vita pubblica e privata per non cadere nel pericolo di essere accondiscendenti o silenti di fronte alle discriminazioni. Vorrei quindi concludere la mia riflessione con un'immancabile citazione di Primo Levi, che come solo i grandi scrittori sanno fare, cristallizza in poche semplici frasi un discorso ampio e denso di contenuti. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli.
Grazie. Qualcun altro vuole? Bene, passo la parola a Gaspar e Lorella per insieme al centro-sinistra. Prego.
Grazie Presidente. Sì, rifacendomi alle parole del Sindaco, anch'io mi dispiace che questo sia un momento di pandemia per non poter uscire da queste mura e continuare a fare le iniziative che comunque tutti gli anni vengono fatte proprio perché servono per condividere insieme una memoria e anche per cercare di mettere insieme più persone che possono a loro volta fare memoria e trasmettere memoria. Comunque anche noi come gruppo abbiamo messo giù alcune riflessioni. Quando ci avviciniamo al 27 gennaio di ogni anno, molto probabilmente tanti di noi si chiederanno il perché si parli di giornata della memoria e non di giornata della storia, in quanto è la storia, la disciplina deputata a tramandare fatti avvenuti in tempi vicini e soprattutto lontani da noi. Pensiamo che la risposta stia nel fatto che la storia, pur nella ricostruzione meticolosa e rigorosa dei fatti, ha una dimensione pubblica, mentre la memoria ha una dimensione intima, interiore, coinvolge i sentimenti, le emozioni. La memoria può essere personale, familiare, cittadina. È il modo in cui singolarmente o in gruppo ci portiamo dentro esperienze del passato. In questo caso, commemorare il giorno della memoria significa conservare insieme un ricordo condiviso, anche con coloro che non hanno vissuto quegli eventi e che ci faccia mantenere una certa rotta, affinché quell'avvenuto sia irripetibile, perché ciò che è avvenuto può accadere di nuovo. Lo capì benissimo il generale Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate in Europa, quando il 12 aprile del 1945, insieme ai generali Patton e Bradley, visitò il sito del campo di concentramento di Ohrdruf. Queste le sue parole telegrafate al generale Marshall, capo dello Stato Maggiore congiunto a Washington D.C. «Non ci sono parole in grado di descrivere le cose che ho visto». Sono venuto di proposito per essere in grado di fornire prove di prima mano su queste cose. Se mai, in futuro, si sviluppasse la tendenza a tacciare queste affermazioni di semplice propaganda. Quindi diede l'ordine che fosse scattato il maggior numero di fotografie alle fosse comuni, dove giacevano ossa, abiti, corpi. Fotografie per ogni gelida baracca che fungeva da dormitorio, fotografie al filo spinato, ai forni crematori, alle divise, ai cappellini, alle torri di controllo, alle armi, agli strumenti di tortura, ai sopravvissuti. Pretese inoltre che fossero condotti presso quei campi tutti gli abitanti tedeschi delle vicine città per vedere la realtà dei fatti e che i suddetti civili fossero costretti a sotterrare i corpi dei morti, ciò che rimaneva di un essere umano. E di nuovo spiegò che si abbia il massimo della documentazione possibile, che siano registrazioni filmate, fotografie, testimonianze, perché arriverà un giorno in cui qualche idiota si alzerà e dirà che tutto questo non è mai successo. Milioni di ebrei, russi, cristiani, omosessuali, zingari sono stati perseguitati, torturati, seviziati, ammazzati, bruciati, violati nel corpo e nell'anima, umiliati e derisi in nome di un'ideologia. A noi sta a non dimenticare e non dimenticarli. Anche noi, nell'ultimo punto, abbiamo ricordato Primo Levi, in un ricordo che ha di lui Claudio Toscani, che dice, Claudio Toscani, nel ricordare Primo Levi, deportato numero 174517, presso il campo di Auschwitz III, Monowitz, cita che il suo ultimo appello non disse non dimenticatemi, bensì non dimenticate. E noi a sia Primo Levi, ma a tutte le vittime dell'Olocausto, glielo dobbiamo, non dobbiamo dimenticare. Grazie.
Grazie. Passo la parola a Elisa Turci, capogruppo di Nullesta Civica.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche io volevo aggiungere una riflessione. Scusate, silenzio un attimo la sala perché mi hanno sempre colpito gli occhi delle vittime, la fissità degli occhi che guardano ma non vedono. Sì, gli occhi dell'umanità privata di umanità, gli occhi delle vittime sono sempre gli stessi. Sono quelli delle foto nei lager, dei condannati a morte, quelli che ritroviamo sempre, in ogni guerra, in ogni persona violentata, annientata, nelle donne umiliate, nelle colonne di famiglie che scappano, nei bambini smarriti, in coloro che annegano, che si aggrappano alla vita e la perdono, dicono lo stesso anche a noi oggi. Nella mia breve riflessione ho voluto riprendere le parole di David Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo recentemente scomparso, pronunciate lo scorso luglio durante una visita al campo di Fossoli. Da queste parole si comprende quello che ritengo essere il senso vero del giorno della memoria, non un giorno in cui dobbiamo limitarci al ricordo e alla commemorazione delle vittime, ma un giorno per riflettere sul presente e chiederci quello che stiamo facendo è sufficiente affinché quello che è stato non si ripeta? Quello che stiamo facendo onora il giorno della memoria? La mia risposta è no. Ad oggi sono all'ordine del giorno episodi di violenza per motivi di discriminazione razziale, religiosa, per orientamento sessuale, gli episodi di violenza contro le donne. E se un errore così grande come quello che è stato non è riuscito a insegnarci il rispetto e l'amore per gli altri, allora davvero dobbiamo preoccuparci. E in questa giornata e in tutte quelle a venire, dobbiamo ripeterci e ripetere che non è sufficiente ricordare, non è sufficiente avere memoria, ma è necessario fare. Accogliere chi ha bisogno di aiuto, dire no alla violenza in tutte le sue forme, imparare che tutte le persone hanno la stessa dignità e lo stesso diritto ad essere rispettate e felici. Grazie.
Grazie. Passo la parola a Giorgia Grossi.
Grazie Presidente. In parte leggo e in parte vado a braccio. Scusate. Soave sangue, silente langue. È un murales che si trova sul sentiero nei pressi di Montesole, dove si consumò l'eccidio di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno. E parto da questa lettura di questa frase che c'è su questa murales, su quel sentiero di Montesole, quindi parto dalla realtà che c'è più vicina, da quell'eccidio che fu tremendo e si realizzò proprio ancora prima di questo 27 gennaio, ma che è stata nella fase forse tra le più crudeli dal punto di vista della storia. Quando i russi arrivarono ad Auschwitz in realtà avevano già visto dei campi in Polonia e quello che trovarono di fronte a loro erano prigionieri che erano rimasti quando le SS avevano già abbandonato quei campi. Quindi probabilmente c'è una responsabilità che non è solamente quella della memoria, ma una responsabilità anche civile della non diffidenza e soprattutto dell'indifferenza. che probabilmente coinvolge alcuni di noi anche durante degli eventi o degli cidi che purtroppo stiamo ancora vivendo. Quindi quando si parla di storia bisogna saperla leggere e quando si fa memoria però bisogna anche farla propria, in modo tale che quello che in altre parti del mondo ancora oggi stiamo assistendo e stiamo vivendo dovrebbe essere evitato. Mi riferisco già nel passato agli armeni, ai curdi, ai siriani in fuga, alle minoranze azzare in Afghanistan, agli uiguri in Cina dove viene operata la rieducazione, nel senso che c'è una responsabilità di carattere civile, una responsabilità di carattere sociale nel fare memoria, cioè nel rendere proprio quello che è successo e far sì che tutto ciò che era di negativo non si potesse più ripetere. Quindi quella che è stata una storia che, come diceva prima anche la consigliera Gasperi, ha un contenuto di carattere aggiuntivo, poi può averne anche altri di carattere più emotivo, di carattere non solo storico ma anche di carattere politico. Quindi dipende anche da che tipo di interpretazione si dà a quella storia. Nel 2000 l'Italia ha istituito proprio la giornata della memoria quasi... anzi in modo antecedente all'ONU, ed nel farlo ha incluso tutti, non solamente coloro che sono stati colpiti per motivi razziali, ma anche i politici, gli IMI, cioè gli internati militari, le minoranze, coloro che erano anche i giusti tra le nazioni, cioè che hanno sacrificato la loro vita nel nome di un ideale che era quello di aiutare quelli che ritenevano non, come hanno fatto i nazisti, materiale umano, ma semplicemente uomini, donne, bambini e quindi persone. Ecco, credo che fare memoria sia anche questo, ricordare a noi stessi che abbiamo un ruolo, che abbiamo un ruolo fondamentale, importante, che è quello non solo del ricordo, ma quello di essere effettivamente capaci di far sì che tutto ciò non si possa ripetere, oppure fare in modo che se anche laddove si ripeta, cercare di lenire le sofferenze delle persone. Ho citato Marzabotto non a caso perché è stato il punto di riflessione da cui siamo partiti anche per il nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi e probabilmente a loro dobbiamo cogliere l'occasione per fare memoria. Grazie.
Grazie. Passiamo al primo punto della serata, che è l'approvazione convenzione per la gestione coordinata della via Romea Germanica Imperiale al fine di assicurarne la manutenzione e la promozione in forma unitaria. Passo la parola al vice sindaco Fabri Mauro, poi al presidente dell'associazione Dario Buondi. Prego Fabri.
Noi abbiamo trattato lunedì, c'è il solito eco, ecco, perfetto. Abbiamo trattato lunedì in commissione questa delibera che è stata predisposta dalla nostra responsabile del servizio programmazione e gestione del territorio, l'architetto Mara Pivetti, che ci sta seguendo e cui sul documento potrete chiedere se serviranno delle ulteriori specifiche. Ci segue e parlerà dopo di me anche il presidente della Via Romea Germanica Imperiale, il signor Dario Buondi, che oltretutto è anche vicepresidente di Federcammini, che è l'associazione che raggruppa le vie itinerari e cammini. Direi che è il motore che ha dato le gambe a questo progetto che stasera vedremo in maniera molto più estesa rispetto in commissione, grazie appunto alla presenza del signor Buondi. Come abbiamo avuto modo di vedere, siamo arrivati a stabilire un protocollo d'intesa che coinvolge 15 comuni modenesi, la provincia di Modena, l'ente Parchi Emilia-Romagna e appunto l'associazione della Via Romea Germanica Imperiale. Questo progetto parte da lontano, io ho avuto la fortuna e l'occasione, ormai direi 3 anni fa, di incontrare il signor Dario Buondi che stava preparando, avevo iniziato a preparare questo progetto, di cui capiremo da lui, insomma, l'importanza e il valore che ha dal punto di vista storico, culturale, religioso, ma anche quelle che sono le prospettive che può dare al territorio che attraversa. Noi abbiamo pensato già da allora che potesse essere sicuramente una possibilità di sinergia con altre attività che assieme all'assessore Susanna Bacchelli abbiamo messo in piedi in questo periodo. Sicuramente è un progetto di cui serve capire l'importanza anche a livello internazionale, per cui abbiamo avuto la volontà e il piacere di invitare il Presidente. Ricordo brevemente che la delibera che andremo a votare autorizza il Sindaco a sottoscrivere un protocollo d'intesa, e questa è la formula che abbiamo scelto per adesso, che collega appunto questi 15 comuni con gli altri enti, e all'interno del protocollo d'intesa si evidenziano alcuni aspetti che serviranno per in qualche modo dare ordine al proseguimento dei lavori, per cui si prevede un minimo di attività di collaborazione per la manutenzione, si prevede l'adesione appunto all'Associazione Via Romea Germanica Imperiale, che ha un costo per noi contenuto di 500 euro, e si prevede anche di attivare in futuro dei rapporti di collaborazione per quella che è la promozione di questi itinerari. Per capire fino in fondo di cosa parliamo, do poi l'opportunità all'architetto Pivetti, seguendo i ragionamenti del signor Bondi, poi anche di illustrarvi le mappe che ha predisposto per farci capire effettivamente quale sia il percorso e come impatti sul nostro comune. Quindi io concludo questa breve introduzione, poi potremo tornarci se ci sono aspetti tecnici da chiarire, e do la parola a signor Bondi, Presidente dell'Associazione.
Grazie Vice Sindaco, mi chiamo Dario Bondi, appunto come è stato detto, e sono il presidente di questa associazione, che non è un titolo onorifico, è un titolo di grande impegno, di grande fatica. La nostra associazione, la nostra via, diciamo così, è portata avanti questo progetto da un'associazione, un APS. Okay? Abbiamo deciso di darci questa forma giuridica, perché siamo tutti volontari, siamo iscritti al registro regionale, insomma siamo assolutamente una struttura che, anche se fatta di volontari, cerca di essere al fianco delle istituzioni, come fra l'altro la nuova legge sui cammini che sta uscendo, a cui noi fra l'altro abbiamo anche collaborato anche come Federcammini, che ritiene che sia importante proprio la collaborazione fra le associazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche, come per esempio il vostro cammino. Allora, per quello che ci riguarda, vado abbastanza rapidamente, poi così se ci sono magari domande dopo entriamo nel merito di temi specifici. Per quello che ci riguarda, volevo salutare una pellegrina che mi risulta che sia nel vostro consiglio comunale. Non faccio nomi che non vorrei metterla in imbarazzo. Avete una pellegrina consigliera comunale e che fra l'altro è stata la persona con la quale la prima del vostro comune con cui abbiamo avuto i contatti. Allora, noi abbiamo studiato e realizzato una via, quindi una infrastruttura destinata a pedoni e a ciclisti, che rientra nell'ambito delle vie romee germaniche. Vie romee vuol dire strade dirette a Roma, germaniche che vengono dal nord, dal centro nord Europa. Queste vie sono riconosciute, questo ambito di provenienza è riconosciuto dal Consiglio d'Europa, quindi un grande riconoscimento, insieme a soltanto altre due iniziative che sono il Cammino di Santiago e la Via Francigena, quindi in Italia siamo in due. Oltre a questa cosa, dal punto di vista così dei riconoscimenti che stiamo cercando di attivare, abbiamo iniziato le pratiche per un ulteriore riconoscimento europeo che questo invece di essere a cura, diciamo così, dell'istituzione del Consiglio d'Europa è dato dalla principale associazione escursionistica del continente. Quindi da un certo punto di vista è forse quasi più importante, perché è quella quel riconoscimento che avrà grande presa proprio sugli utilizzatori finali, che andranno a vedere qui quali sono le vie che hanno queste caratteristiche. Al momento in Italia non c'è nessuno, saremo i primi. La nostra via da dove viene? La nostra via viene dal Mar Baltico, come dicevo, attraversa tutta la Germania, entra in Italia al passo del Brennero e attraverso una serie di varianti arriva a Roma e a Gerusalemme. Per quello che ci riguarda, noi gestiamo il tratto che va da Trento ad Arezzo. E questo tratto, comprese alcune varianti che ci collegano con i principali luoghi di culto in Italia, è lungo circa 800 km. Inoltre siamo in connessione con le principali vie di pellegrinaggio europee, quindi anche con Santiago, con le vie francesi, eccetera. Non sono nuovi percorsi dal punto di vista tecnico, proprio logistico, non sono nuovi percorsi, non abbiamo tracciato delle nuove direttrici, ma abbiamo messo in sequenza itinerari già esistenti. Come dicevo prima, entriamo in Italia al Brennero, scendiamo lungo l'Adige fino a Peschiera e a Verona, poi a Mantova, Modena, da Modena saliamo l'Appennino, che lo attraversiamo al passo dell'Abetone, e quindi qui emerge evidentemente il trascorso storico della via della direttrice Betone-Brennero. Dall'Abetone si scende a Pistoia e di qui attraverso l'antica via Cassia a Prato, Firenze e Arezzo. Da Arezzo poi dopo si scende giù a Roma attraverso la Val di Chiana. Utilizziamo, come dicevo, abbiamo cercato di avere dei riferimenti storici come nostro punto di riferimento principale, che sono tre vie consolari, quindi romane. I romani sapete che sono stati i più grandi costruttori di vie in Europa e sulla viabilità non hanno conquistato il loro impero, ma l'hanno mantenuto. Se non ci fossero state vie, sarebbe stato molto più complicato gestire per oltre mille anni l'impero romano. Oltre alle consolari romane ci sono vie medievali, vie rinascimentali, vie illuministiche, quindi fino al Settecento, eccetera. In particolare proprio la Betone Brennero, che è nata a metà del XVIII secolo. Queste direttrici viarie, queste viabilità sono state percorse, sono state utilizzate per migrazioni di interi popoli, sia da conquistatori come i romani, sia da coloro che poi hanno posto fine anche all'impero romano, quindi le invasioni barbariche. Ma sono passati anche personaggi storici di altissimo livello, come prima di tutto io metto sempre San Francesco. Non in questa zona della pianura padana, ma in Toscana, quando si cominciò a spostare per andare a predicare con i suoi confratelli attraverso tutta la Toscana, attraverso proprio la via che noi percorriamo adesso. Vi sono passati imperatori, circa una sessantina sono stati contati dai nostri storici, papi, artisti, militari, eccetera, eccetera. Quindi questa è una via sicuramente che ha delle solide basi storiche, ma anche tradizione, anche devozione. Però quello che poi a noi interessa, e credo che anche alle amministrazioni come il vostro comune interessa, sono le ricadute sull'economia. Io mi occupo anche del Cammino di Santiago e tocco con mano anche in questi due anni, diciamo così, di pandemia, dove c'è stato un po' di rallentamento, insomma, le ricadute economiche di vie di pellegrinaggio o di escursionismo a piedi, in bicicletta, che funzionano, perché se non funzionano è inutile parlare, ma se funzionano portano veramente dei grandi risultati economici a tutte le aziende del posto, ma non soltanto alle aziende, insomma, anche in termini di conoscenza dei luoghi che magari non sono quelli più classicamente definiti come turistici. Credo quindi che per la provincia di Modena sia un'occasione importante, che abbia un alto spessore, soprattutto giusto nell'ottica del 2025, l'anno del prossimo giubileo. Voi sapete che dal 1300, nell'anno del giubileo, nell'anno santo, ci sono state migliaia e migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di pellegrini che sono arrivati a Roma. Quindi qualcuno di questi lo vorremmo intercettare e far passare da questa via. Il prodotto è completato, nel senso che è assolutamente percorribile, abbiamo continuativamente richieste di informazioni da parte di persone che cominciano a muoversi, ma il prodotto, come in qualsiasi realizzazione, non è mai finito, quindi siamo costantemente all'opera per migliorarlo e arricchirlo. Ma adesso però siamo anche in una fase nella quale è importante farlo conoscere. Bisogna saper fare, ma bisogna anche far sapere. E quindi abbiamo tutta una serie di eventi che abbiamo in programma nel corso del prossimo, di questo anno, conferenze, gite, evento, eccetera, eccetera, che servono per richiamare l'attenzione su questa via e sui luoghi che vengono attraversati. È appena partito poi anche, non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di vederlo, un programma TV sulla emittente modenese TRC che svilupperà, descriverà in 12 puntate, ben 12 puntate, quindi un impegno veramente corposo, tutto il tratto che noi percorriamo da San Benedetto Po fino a Cutigliano, quindi tutta la nostra provincia. Ci sono state manifestazioni di interesse da parte di tutte le istituzioni a livello di tutte le latitudini, mi verrebbe quasi da dire, quindi al nord, Toscana, in Emilia, eccetera, eccetera, ma anche da parte di aziende che evidentemente hanno intravisto in questa realizzazione un mezzo per farsi conoscere, quindi hanno messo a disposizione delle risorse per contribuire a pagare per esempio quella trasmissione televisiva di cui parlavo prima, che per noi è un grosso sforzo anche economico. Stanno per uscire due libri di scrittori che stanno descrivendo la viabilità antica, nella quale noi avremo un capitolo importante. Abbiamo realizzato già una guida cartacea che descrive il tratto che va da Modena ad Arezzo e abbiamo già iniziato il secondo volume, che è quello che riguarda voi anche come zona, che descrive il tratto da Trento a Modena. Stiamo realizzando, come dicevo prima, delle ulteriori varianti, eccetera, eccetera. Quindi quello che penso che sia importante come sinergia con le istituzioni è farci conoscere. Vi chiediamo di aiutarci a entrare nelle vostre comunità attraverso i vostri media, che possono essere cartacei, possono essere internet, TV, eccetera, eccetera, ma anche attraverso la realizzazione di eventi insieme, anche la realizzazione, per esempio, di momenti di presentazione pubblica. Segnalo che, per esempio, a livello della vostra zona, una iniziativa che sta per partire, dobbiamo mettere a punto proprio nelle prossime settimane questo progetto, da Rovereto dovrebbe partire un gruppo di ragazzi che fanno capo alla parrocchia di Rovereto, dove il parroco precedente, che adesso si è trasferito a Carpi, attraverso delle collaborazioni delle ragazze, credo che siano insegnanti, a livello locale, che sta organizzando una biciclettata da lì, da Rovereto, fino al Lago di Garda. Ecco, io per il momento mi fermerei qui e sono a disposizione per approfondimenti, per quello che ritenete che non abbia spiegato bene.
Grazie. Se qualcuno vuole in qualche modo interagire con il signor Bondi, do la parola a Gasperi, prego.
Grazie Presidente. Io volevo fare una domanda, siccome si parla di un itinerario, di un percorso già completo, con già anche la cartina la guida cartacea, iniziative eccetera, chiedevo: ma avete previsto, immagino, anche una cartellonistica per indicare, quindi se, cioè, perché per esempio a Rovereto volevo capire, a parte che non si va in direzione Modena, ma si va in direzione, diciamo così, Mantova, insomma verso il lago di Garda, quella biciclettata che stanno organizzando, però seguiranno anche una cartellonistica adesso al di là della guida cartacea, insomma, perché anche quello è importante per la pubblicità.
Assolutamente sì, la ringrazio. Anche attraverso quel protocollo d'intesa di cui parlava prima il vice sindaco Fabbri, realizzeremo tutto quello che attualmente manca. Allora, per quello che riguarda la segnaletica verticale, noi la chiamiamo, noi fino adesso abbiamo installato segnavia che sono adesivi, nelle palline dei segnali per esempio eccetera, e frecce gialle proprio come quelle di Santiago per esempio. Lì a Rovereto c'è un cartellone fatto dalla vostra amministrazione che tra l'altro è anche molto carino, e tutta la cartellonistica ulteriore, che è fra l'altro è molto più descrittiva eccetera, andremo a realizzare proprio a partire da appena viene sottoscritta la il protocollo d'intesa. Oltre a questo, comunque, per quello che riguarda i supporti, gli aiuti da dare a chi si muove, quindi pedoni, pellegrini, quindi la motivazione è lasciata assolutamente a chi cammina, ma anche ai ciclisti. Dicevo che noi abbiamo naturalmente il sito internet, da dove vedo che vi stanno proiettando le cartine che noi abbiamo installato, abbiamo le tracce GPS e soprattutto poi ci sarà questa guida, quindi il secondo volume della guida, che già come quella che è già in distribuzione, fra l'altro abbiamo venduto tantissime copie in Emilia e in Toscana, costituiscono lo strumento base per chi va lungo un cammino, per cui ci sarà assolutamente tutto quello che serve e anche in tempi abbastanza rapidi.
Prego Marco Ferrari.
Grazie, volevo chiedere una cosa che credo che sia molto importante, visto che io vado spessissimo a girare in bicicletta proprio lì dove passa. Volevo capire la manutenzione dell'argine, perché specialmente d'inverno e a volte anche in estate, chi la farà e quante volte verrà fatta, perché adesso se ne occupa credo l'AIPO e taglia l'erba un paio di volte all'anno. Quando è tagliata l'erba il percorso è bellissimo, quando l'erba è alta non è spettacolare. Tutto lì, grazie.
No, la ringrazio anche di questa domanda. Veda, dato che mi occupo proprio di cammini da anni e di tanti, non solo di questo, il discorso proprio della manutenzione, quindi della percorribilità, prima di tutto in sicurezza, poi anche in comodità, è sempre uno dei problemi che deve essere affrontato. Per quello che ci riguarda, noi abbiamo scelto di utilizzare, appunto, come dicevo prima, dei percorsi, degli itinerari già esistenti, già percorsi da altri, per esempio i ciclisti, come se ho capito bene anche lei, per cui la manutenzione si riduce veramente al minimo. Chiaramente sugli argini c'è una necessità di manutenzione abbastanza relativa, appunto tagliare l'erba, ma l'attraversamento per esempio dell'Appennino, se noi avessimo voluto attraversare, che ne so, una foresta dove non ci erano già dei sentieri, sarebbe stato molto complicato. Invece lassù utilizziamo spesso sentieristica CAI o di altre istituzioni e di altri enti. Per quello che riguarda la vostra zona, noi abbiamo abbiamo attivato rapporti sia con il CAI e con l'AIPO proprio, ma anche con altre istituzioni che si occupano di altre vie d'acqua come i consorzi di bonifica, proprio per essere intanto informati di eventuali necessità di manutenzione. Sapete che anche nella vostra zona capita che ci siano dei momenti, magari anche lunghi, nei quali appunto non c'è la possibilità di percorrere l'argine. Noi da questo punto di vista, lungo il Secchia, siamo abbastanza fortunati perché chiaramente c'è il percorso principale, però c'è l'alternativa sull'altra sponda. Quindi, prima di tutto, siamo informati di quando ci sono lavori che, come è successo per esempio nella zona un pochino più nord di voi, ci sono stati delle impossibilità di passare, ma poi anche andiamo a verificare laddove non venga fatto dalla istituzione la manutenzione, interveniamo noi direttamente. Però non credo che per un po' saremo in grado di assicurare una manutenzione molto più frequente rispetto a quella assicurata dall'ente che dicevamo prima. Da questo punto di vista, però, in giro per l'Italia noi cerchiamo di attivare collaborazioni con associazioni locali, per esempio la Protezione Civile in alcuni comuni anche vicino a voi, ma ci sono associazioni escursionistiche, ciclistiche, eccetera, eccetera, e insieme a loro, che diventano parte integrante poi della nostra associazione, che è fatta di soci che si trovano lungo tutto il territorio, perché non sono solo modenesi, ci sono dei soci che i più a nord sono già a Trento, ce ne sono altri che sono a Rovereto quello dell'Adige, fino agli ultimi con cui parlavo oggi, per esempio, sono già laggiù in fondo ad Arezzo, al ponte di Buriano, quello della Gioconda, non so se l'avete presente, quel ponte con tutte le sei arcate famose. Quindi la manutenzione dipende, intanto bisogna essere tempestivamente informati delle necessità, e da questo punto di vista appunto sia le istituzioni ma anche le associazioni, gli appassionati locali sono fondamentali, ma poi anche chiediamo, proponiamo, invitiamo anche a livello locale chi ha questa sensibilità, questo interesse, a darci una mano.
Grazie, qualcun altro? Prego, Martinelli Riccardo.
Salve, le volevo chiedere, nella guida che voi fate o anche online sul sito, vengono indicati anche tutti i punti dove si può dormire, che sono insomma comodi al cammino e dove si può comprare da mangiare, tipo supermercati, negozi o quelle cose lì?
Guardate, state facendo delle domande veramente molto centrate, sono proprio tutti gli argomenti di base che debbono essere presi in considerazione quando si va a tracciare un cammino. Allora, anche qui, dato che appunto io, ma tutti i colleghi nostri, insomma, veniamo proprio dalla esperienza di averlo fatto un cammino, di averlo percorso, uno, viene percorso tantissimo per la verità in tutta Europa, e quindi so bene quali sono le esigenze del pellegrino. Allora, la prima esigenza del pellegrino, ma dell'escursionista, del ciclista, è dove si dorme, poi dove si mangia, ma poi anche tutti i pomeriggi, da quando si arriva alle 3-4 del pomeriggio, che cosa succede fino alla mattina dopo quando si riparte. Allora, noi abbiamo messo nella guida, ma anche nel sito, e poi pian pianino arricchiremo, cercheremo di aumentare a dismisura queste cose qua, abbiamo messo tutte le indicazioni relative alle ospitalità che abbiamo già convenzionato, da Trento fino ad Arezzo sono credo più di 100, ma il mio obiettivo personale è di arrivare a una dislocazione che abbia come modello di riferimento Santiago, laddove ogni 5, 6, 10 chilometri si trovano due o tre opportunità di alloggio, che è il primo problema, fra l'altro diversificate, quindi con un'offerta che tenga conto delle necessità, delle aspettative di chi cammina. Quindi ci può essere l'alberghetto, l'agriturismo, bed and breakfast, possibilmente anche l'ospitale, come succede in Spagna. Per esempio in Spagna i primi ospitali, quelli che hanno poi fatto nascere il cammino, sono stati generati, diciamo così, dall'iniziativa pubblica e dall'iniziativa religiosa. Quindi lì, quando c'erano degli edifici lungo la percorrenza che era stata individuata, sono state ristrutturati degli edifici e sono stati fatti dei bandi e messi a disposizione di chi li voleva gestire, e là ce n'è un esercito, vi dico, ogni 4, 5, 6, 10 chilometri ce ne sono tantissimi, per cui questo consente a chi si muove di programmare lui la lunghezza, la durata, il numero delle tappe, perché queste sono determinate proprio dalla quantità e dalla qualità dei servizi offerti, soprattutto per quello che riguarda il dormire. Il mangiare in Italia è abbastanza più facile, però anche questo è indicato nella guida, sia in quella che è già in commercio, se vi capita di averla, comunque posso farla avere a tutti, ma soprattutto in quella nuova, perché quella che abbiamo già fatto era, l'abbiamo considerata quasi una palestra per fare poi benissimo quella che riguarda tutto il cammino da Trento fino ad Arezzo. Quindi sì, c'è tutto.
Qualcun altro vuole intervenire? Se gli interventi sono finiti, io passerei. Dato che dobbiamo votarla, passerei alla dichiarazione di voto, chi la vuole fare. Elisa Turci, capogruppo di Nuovista Civica, prego.
Grazie Presidente, io saluto Dario Bondi e lo ringrazio per averci presentato questo progetto in cui abbiamo creduto molto. Personalmente sono molto soddisfatta che questa sera si deliberi questa convenzione e ho molte aspettative su questo cammino e anche su quello che porterà al nostro territorio, quindi sono veramente molto contenta e così come tutto il nostro gruppo il nostro voto sarà assolutamente favorevole. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Bene. Passo la parola alla dottoressa Garutti per il voto. Prego.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro. Favorevole. Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Cagliotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella.
Favorevole.
Olivetti Giulia, ancora assente. Rossi Marina.
Favorevole.
Bonatti Remo, ancora assente. Hanno votato a favore. Diacci Enrico, Vacchelli Susanna, Diacci Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Chioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina. Per un totale di 15 voti favorevoli, chiedo conferma agli scrutatori.
Confermo.
Fracavallo. Ferrari.
Confermo.
Gagliotto.
Confermo.
Bene, viene approvato all'unanimità. E per l'immediata eseguibilità, prego.
Diacci Enrico. Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Diacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro. Favorevole. Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Favorevole.
Grossi Giorgia.
Favorevole.
Montanari Elisa.
Favorevole.
Ferrari Marco.
Favorevole.
Gasperi Lorella.
Favorevole.
Olivetti Giulia, ancora assente. Rossi Marina.
Favorevole.
Bonatti Remo, ancora assente. Hanno votato a favore Diacci Enrico, Bacchelli Susanna, Diacci Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Chioli Claudio, Turce Elisa, Zanardi Matteo, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, per un totale di 15 voti favorevoli. Chiedo conferma agli scrutatori.
Cavallo?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Bene, viene approvato all'unanimità. Passiamo.
Colgo l'occasione per salutare.
Saluto il presidente Dario Bondi e la ringrazio di essere intervenuto con questa spiegazione.
Grazie a voi. Buon cammino.
Buon cammino a tutti.
Arrivederci. Grazie, a presto.
Grazie.
Grazie.
Grazie a tutti. Bene, passiamo all'atto di assenso, ai sensi dell'articolo 21, legge regionale 4/18 relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale, PAUR, articolo 27/bis del decreto legislativo 152/06, avviato a seguito dell'istanza presentata dalla società AIMAG S.p.A. per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica del rifiuto organico da raccolta differenziata, finalizzato alla produzione di biometano in località Fossoli, nel comune di Carpi, Modena, e realizzazione di condotta per magliatura rete gas in Carpi e Novi di Modena, con effetti di variante urbanistica al vigente PRG. Io passo la parola all'assessore Bacchelli, che poi a sua volta passerà all'architetto Mara Pivetti. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, con questo atto andiamo ad esprimere l'assenso che l'amministrazione comunale di Novi darà alla conferenza di servizi convocata nell'ambito del PAUR, perché venga apposta nel proprio territorio una variante urbanistica. Questo procedimento, quello del PAUR, che è il procedimento autorizzativo unico regionale, è stato richiesto da AIMAG per la realizzazione di questo impianto digestore anaerobico, che andrà a trasformare quello che è il rifiuto organico in gas. Gas che verrà utilizzato per il riscaldamento domestico e verrà immesso direttamente in condotta, in quanto questo impianto di nuovissima generazione consente di ottenere un gas altamente raffinato e quindi che non ha necessari di trasformazioni successive e può essere direttamente immesso nelle condotte e direttamente utilizzato nelle nostre case. Cos'è questo procedimento autorizzativo unico? Rientra tra le casistiche di procedimento previste dalla disciplina che regolamenta la valutazione di impatto ambientale per quanto riguarda determinate opere pubbliche. Ha chiesto direttamente il gestore che venisse attivata, ed è un procedimento che coinvolge tutti gli enti che devono in un qualche modo esprimere un parere, dare autorizzazione, intervenire appunto in modo che, con il proprio operato, in modo che questo tipo di progetto possa essere realizzato. Questo avviene attraverso una conferenza di servizi dove tutti questi enti si incontrano, ne facciamo parte anche noi pur non essendo sul nostro territorio, proprio perché questo impianto che viene realizzato sul territorio di Carpi, quindi viene coinvolto il comune di Carpi, ma anche la regione, la provincia, Aimaet stesso, insomma ARPAE, cioè tutti quegli enti che devono esprimere un parere legato al progetto. Questo tipo di procedura ha il vantaggio appunto di non procedere per step successivi e quindi approvare un progetto, spedirlo in provincia, aspettare il parere. In questo modo tutti gli enti sono al tavolo e tutti gli enti esprimono i pareri di loro competenza. La nostra competenza è quella territoriale, dobbiamo fare una variante perché la condotta che appunto porterà il gas nel comune di Lodi ha un pezzo appunto che passa anche, fa da raccordo con la nostra rete esistente. È una rete che in genere non viene segnata sul piano regolatore, ma in questo caso è necessario perché la nostra approvazione poi della variante comporterà dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato d'esproprio. In questo modo è possibile appunto realizzare l'opera. È importante secondo noi questo tipo di intervento proprio perché andrà a coprire, e adesso poi l'architetto Pivetti vi illustrerà in che punti andrà non solo a raccordarsi con la nostra rete esistente, ma facendolo passa in alcune zone dove adesso il gas non arriva, e questo insomma diventa un vantaggio per il nostro territorio. Ho parlato di vincolo preordinato all'esproprio, in realtà non è uno esproprio vero e proprio del terreno perché sarà una costituzione di servitù. Il terreno rimane in proprietà dei proprietari, ma la normativa sugli espropri prevede che anche quando si vanno a realizzare delle servitù di passaggio si debba avviare la procedura come se fosse un esproprio, quindi è necessario per poter procedere a porre il vincolo preordinato e dichiarare la pubblica utilità, altrimenti anche la sola servitù di passaggio non è possibile attivarlo. E quindi per questo motivo noi, per la nostra parte, siamo stati appunto chiamati a sedere a questa conferenza di servizi e a partecipare a tutte le sedute. Quindi adesso penso di poter passare la parola all'architetto Pivetti che vi illustrerà attraverso le cartine in che modo la condotta passerà sul nostro territorio. Grazie.
Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Se non abbiamo fatto le prove prima?
Okay. Sì, ci sentiamo.
Allora, adesso vado a prendere gli elaborati e poi... Allora, condividi. Ok, allora, come diceva l'assessore, ci stiamo occupando di una tratta dall'impianto del compostaggio che c'è a Fossoli, dove vedete in alto l'insediamento esistente e col tratteggio rosso quella che è la zona che riguarda l'ampliamento, che viene in un qualche modo meglio compresa in questa cartina. Dopodiché vediamo anche la pagina, scusatemi, la pagina 30. Ok. Ecco qua, vedete che in realtà l'area verrà sostanzialmente attrezzata con tutta una serie di volumi tecnologici che servono appunto per la digestione e quindi la produzione del biometano. Ecco, da questi impianti partirà, andando verso nord, una condotta che in parte già esiste fino a un certo punto, ma poi si blocca. Adesso ci addentriamo un attimo appunto nella situazione della rete gas così come è adesso. Col triangolo fucsia vediamo l'impianto che vi ho appena illustrato, l'impianto esistente. Vedete che la condotta del gas va verso nord e si ferma a una certa distanza. Qui vediamo il cavolama. E sulla destra abbiamo la rete così com'è, l'assetto della rete gas così com'è adesso in comune di Novi. Il progetto, vedete che sono tutte tratte che si fermano a un certo punto quando sostanzialmente c'è l'ultima utenza sulla via. Il progetto prevede che da questo punto a nord dell'impianto di compostaggio si prosegua lungo la Ramesina, si entri nell'area di gruppo, si attraversa il canale di gruppo, si arriva quindi in comune di Novi, più o meno all'altezza della Torre Sacchella, poi da lì si scende, si arriva in parallelo a via 25 Aprile e ci si collega in questo punto. Adesso vi faccio vedere la rete come viene magliata, così è il termine tecnico. Sostanzialmente costituisce un anello, eccolo qua. Vediamo appunto che dal punto 2684 si va verso nord, si entra a gruppo e ci si collega con la rete che si bloccava con l'ultimo insediamento ad ovest di via 25 Aprile. Questa operazione si chiama magliatura, sostanzialmente si costituisce un anello. È una operazione che mette in sicurezza tutto l'impianto e in particolare qualora avvengano delle interruzioni di servizio in qualche punto, il fatto di avere la magliatura in questo senso consente sempre di avere la fornitura del gas o da un lato o dall'altro alle utenze, consentendo appunto di interrompere nel punto del dove sussiste il problema, ma di non lasciare mai gli utenti senza gas. Qui vediamo una tavola di dettaglio che è legata al progetto esecutivo. Ogni tratto di colore diverso è esemplificativo o di un tipo di linea di gas e di un tipo di modalità di scavo. Anche perché lungo il tracciato questa condotta trova delle interferenze che sono date dalle strade, dai corsi d'acqua, prevalentemente da strade e corsi d'acqua. La condotta viene realizzata tutta in sotterraneo nell'ambito delle interferenze con le strade, ma soprattutto con i canali dove c'è la necessità di andare in profondità, viene lo scavo, che mediamente è profondo circa un metro e mezzo, deve avere la condotta del gas sopra, deve avere sempre circa 1,30 m di terra. Ecco, nel punto in cui attraversa, adesso vi faccio vedere l'esempio dell'attraversamento del cavo lama, che è quello sotto, ovviamente la condotta viene realizzata a una certa profondità che deve essere minimale, ad esempio ecco qua è verificato che deve essere almeno 3,24 m dal fondo, dal letto del canale, e la tecnica che viene utilizzata in questi passaggi al di sotto delle interferenze è una tecnica o a spingitubo barra presso trivella, oppure a trivellazione orizzontale controllata. Sostanzialmente c'è una grande vite. Adesso ve la faccio vedere, qui c'è uno schema, si crea sostanzialmente un tassello nel terreno, uno scavo di una certa entità, e poi da lì una sorta di vite che mentre scava porta avanti anche poi il tubo inguainato con tutte gli accorgimenti tecnici. Abbiamo questo tratto che è all'interno del comune di Novi, è un tratto che attraversa una zona che dal punto di vista urbanistico è abbastanza vincolata, è una delle più vincolate. Siamo anche all'interno di una ZPS, che è questa, e la ZPS è valido di gruppo, che è questa con il contorno giallo. Vado alla tavola di PRG, ecco, non è molto visibile, ma comunque, essendo una zona fortemente attraversata da canali, e in particolare il Cavo Lama, che ha anche la zona di tutela paesaggistica per i 150 metri per lato rispetto all'asse rispetto al piede dell'argine, diciamo il proponente, AIMAG, ha dovuto effettuare anche la valutazione di incidenza rispetto alla ZPS e anche la VAS, che è una procedura ovviamente di verifica della sostenibilità ambientale all'interno appunto della procedura di VIA complessivamente. Questa è la tavola del PRG vigente, dove vedete che l'area in color fucsia Bordeaux è l'area dove c'era una volta la torre piezometrica. A sud di via 25 aprile ci sono gli impianti dell'acquedotto in area della provincia di Modena. Poi ci sono segnate alcune tutte le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, e complessivamente c'è un retino verde chiaro su tutta l'area, che sta a significare che sono zone di valenza paesaggistica ambientale, anche se il vincolo paesaggistico è esclusivamente apposto ai lati del Cavo Lama. La variante che si va a proporre, la variante urbanistica che si va a proporre stasera, è la stessa tavola sulla quale viene apposto il tracciato che fa il metanodotto, e come vedete entra da gruppo, e qua c'è anche la linea gialla e la linea di confine, entra da gruppo, si allinea al canale di gruppo, arriva all'altezza di dover la torre piezometrica, passa dietro a dei laghetti, poi attraversa via 25 aprile e poi si colloca più o meno parallelamente alla via 25 aprile lato sud, fino ad agganciarsi alla rete, alla terminale della rete esistente in prossimità dell'incrocio con via Frattini. Rispetto ai vincoli che vi ho detto, sia la valutazione di incidenza, la prevalutazione di incidenza, sia la VAS evidenziano che, essendo la condotta completamente interrata, salvo appunto qualche sfiatatoio, qualche pozzetto, qualche manufatto tecnologico di utilità per la manutenzione per la manutenzione della condotta nel tempo, non ha interferenze né col paesaggio non ha interferenze in particolare né col territorio e né col paesaggio, proprio perché è completamente interrata e non ha impatti negativi da questo punto di vista. Gli unici impatti che sono stati valutati e che saranno oggetto di prescrizioni anche da parte di ARPA, che si è espressa in tal modo nel parere che ha rilasciato per questa variante, possono essere nel periodo di realizzazione dell'opera e quindi del cantiere, legata al rumore che possono fare i macchinari appunto nell'ambito della trivellazione o nello scavo, quindi le macchine che a tutti gli effetti lavoreranno durante il cantiere. ARPA ha espresso un parere favorevole, così come anche l'ASL e la provincia di Modena, rispetto alle valutazioni di incidenza appunto che hanno prodotto ha gli impatti anche del cantiere saranno assolutamente minimali. In ogni caso ARPA si è riservata nell'ambito della chiusura della procedura di via di dare prescrizioni particolari proprio per questo periodo di gestione della lavorazione del cantiere. Ecco qua si vede meglio il tracciato, non ci sono altri tipi di interferenze, si tratta appunto di una condotta infrastrutturale. L'ho accennato l'assessore, lo ribadisco, questo tipo di condotta non avrebbe avuto la necessità di essere indicata in piano regolatore perché la normativa prevede che vengano evidenziate sugli strumenti urbanistici le condotte principali. Ad esempio, nell'attuale strumento urbanistico è indicata la condotta della SNAM principale, che è a nord del territorio di Novi, più o meno all'altezza di dove c'è il tracciato della Cispadana, è una condotta di trasporto. Il tubo lo si vede chiaramente quando attraversa il Secchia nella zona appunto di Sant'Antonio. È una condotta di trasporto principale, quelle hanno una fascia di rispetto che è assolutamente di una certa entità, perché va dai 10 ai 30 metri a seconda appunto della tipologia di condotta, ma sono condotte di trasporto principali. La condotta che andiamo a valutare stasera in realtà è una condotta definita di distribuzione, perché serve essenzialmente appunto per arrivare e giungere alle utenze, e quindi distribuisce il gas alle utenze. Pensate che ha una fascia di rispetto che è di 2 metri per lato rispetto all'asse della condotta, quindi complessivamente 4 metri, per cui capite l'entità. È stata chiesta dal soggetto proponente la variante e quindi l'introduzione all'interno della cartografia nella deliberazione, affinché possa appunto essere apposto il vincolo espropriativo e dichiarata la pubblica utilità di quest'opera. Direi di avere più o meno detto tutto, se ci sono domande o se non è chiaro quello che ho esposto, ecco, sono disponibile a chiarire ulteriormente.
Grazie architetto. Io non so se qualcuno ha delle domande, dei chiarimenti.
Scusate, una cosa, aggiungo solo una cosa. Sulla delibera ho inserito anche il link alla pagina web della regione dove c'è la procedura di valutazione di impatto ambientale, all'interno della quale potete trovare tutti i documenti che riguardano l'intera opera, non solo il metanodotto, ma anche tutta la procedura seguita per l'intero impianto. Ecco, quindi nel caso uno volesse approfondire anche ciò che sta al di fuori del territorio di Novi.
Do la parola a Ferrari Marco, consigliere del centro-sinistra. Prego.
Grazie, solo alcuni chiarimenti che forse non competono neanche l'architetto Pivetti. In quanto volevo fare alcune domande sull'impianto di biometano, anche se l'impianto è sotto il comune di Carpi, da quello che ho capito. Volevo chiedere che impatto ha sull'inquinamento questo impianto di biometano. Oltre a che tipo di inquinamento, che tipi di rischi ha un impianto così dal punto di vista esplosioni o altre cose? Un'altra domanda che mi domando sono le esalazioni, che si possono sentire gli odori, visto che già quell'impianto lì di compostaggio aveva creato diversi problemi di odori nel passato, poi sono stati risolti abbastanza, a volte si sentono ancora, che si possono sentire sia a Rovereto che a Sant'Antonio. Poi un'altra cosa, visto che impianti del genere sono stati realizzati o hanno in comuni limitrofi, parliamo di, credo che sia Rivara o da quelle parti lì, e ci sono stati diversi comitati, no biogas, no biometano, volevo capire se questo tipo di impianto poteva essere uno di quegli impianti che può andare incontro a proteste da parte dei cittadini. Se qualcuno può rispondermi, grazie.
Grazie, c'è qualcun altro? Se l'architetto vuole rispondere. Oh, no, un attimo, Giorgia Gross, prego.
Chiedevamo, visto che si tratta di una condotta per la magliatura delle reti di distribuzione di gas metano, chiedevamo se gli allacciamenti da parte dei privati sono previsti, oppure se è semplicemente un anello creato ed è funzionale all'impianto di biometano. Cioè le case lì nei dintorni si potranno accedere a questa irrigazione di metano, anche perché finora suppongo che siano case o comunque stabili, anche se non case, che siano prive al loro interno di allacciamenti oppure di poter usufruire. Quindi chiedevo se anche loro possono avere l'accesso e in che modo questo potrebbe essere garantito, oppure se è semplicemente legato all'impianto e quindi alla costituzione delle reti finalizzata all'impianto e quindi all'area dell'impianto. Grazie.
Grazie. Prego.
Allora, rispondo prima alla seconda perché mi è più semplice. La prima non penso neanche di averne la competenza. Allora, per quanto riguarda, non l'ho proiettata, ma tra le tavole che ci sono in Drive la trovate, c'è un elaborato dove si vedono tutti gli allacciamenti per le utenze. Sì, gli allacciamenti sono previsti ovviamente non sono tantissimi perché in quella tratta lì di fatto c'è tutto l'aggregato di gruppo che all'interno del quale ci sono sia abitazioni che anche qualche attività, tutto l'aggregato di gruppo che viene allacciato sostanzialmente. Poi una volta in comune di Novi ci sono altri 4-5 insediamenti che vengono allacciati, quindi gli allacciamenti sono espressamente previsti. Ricordo anche, non l'ho detto prima, che negli elaborati che trovate sempre nella cartella c'è il piano particellare di esproprio. Durante la procedura, appena stata attivata la procedura di NIVIA, durante il periodo di osservazioni, tutti i proprietari che avevano ricevuto la comunicazione dell'avvio della procedura di esproprio potevano inoltrare osservazioni e anche opposizioni. E tutti quanti hanno potuto conoscere lo stato di realizzazione, cioè quella che sarebbe stata l'effettiva area di servitù a cui sarebbero stati sottoposti e anche già una proposta di indennizzo. Ovviamente ovunque nei terreni attraversati ci sia un insediamento, per l'insediamento è previsto l'allacciamento del gas. D'altronde il proponente ha anche la necessità di rientrare in parte dei costi per la realizzazione della condotta e quindi l'allacciamento è la prima cosa che prevede, oltre a quello che vi ho detto che ho anch'io letto nei documenti predisposti, il motivo principale sia un motivo proprio di sicurezza e di possibilità di fornitura della rete gas in qualsiasi momento, anche in caso di interruzione del servizio per problemi alla condotta. Sulla prima domanda, Io ho partecipato ad alcune sedute della conferenza di servizi, è chiaro che essendo all'interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, tutte le componenti legate all'impatto ambientale sono state valutate dagli enti preposti e sono ancora in corso perché è prossima la chiusura della conferenza di servizi, ma sarà una chiusura di conferenza di servizi ovviamente con moltissime prescrizioni, come ci si può immaginare in questo tipo di impianti, ecco perché per quanto il proponente possa essere stato in grado di proporre tutte le opere di mitigazione degli impatti, chi controlla ha il dovere di essere assolutamente cautelativo nei confronti della collettività, quindi è ancora in corso, diciamo, la chiusura della conferenza di servizi con tutte le prescrizioni che verranno impartite. Per quello che riguarda la delibera di stasera, ci stiamo occupando solamente della variante urbanistica e quindi io mi fermerei qui. Se l'assessore Bacchelli vuole fare qualche commento o intervenire, ecco, le lascio la parola.
Sì, allora, due cose volevo dire. Allora, intanto sull'impianto di Carpi, anche questa cosa delle esalazioni ce la siamo chiesta anche noi. Ho verificato, abbiamo parlato ad un certo punto anche con AIMAG, assieme agli altri assessori e agli altri sindaci. Allora, le esalazioni che si sentono in questo momento a Rovereto, ci sono sempre sentite, sono legate alla gestione dei rifiuti indifferenziati e dell'impianto esistente a Fossoli. Per ampliare questo impianto e realizzare questo nuovo digestore sono state fatte delle prescrizioni ad AIMAG anche sul vecchio impianto. Adesso noi, proprio perché non siamo direttamente interessati, non siamo entrati nel merito, però sappiamo che è in atto anche questa procedura, cioè per realizzare il nuovo impianto devono sistemare anche quello vecchio e quindi queste stesse emissioni che continuiamo a sentire dovrebbero ridursi. Per quanto riguarda quello nuovo, io l'unica cosa che posso dire è un'esperienza personale che ho avuto nel 2018. Siamo andati a visitare all'inaugurazione l'impianto di Massa Finalese ed è un impianto veramente di altissimo livello. In 3 giorni digerisce tutto quello che viene conferito dalla raccolta differenziata, che è quella nostra, no? Quella di AIMA, che tra l'altro è di altissimo livello e quindi ha uno scarto veramente minimo nell'umido. Fa un po' ridere perché ogni tanto c'è un contenitore con una parte, no, di questo impianto con una grandissima calamita, perché tante volte noi senza volere ci finiscono in mezzo dei cucchiaini o dei coltelli, delle forchette, insomma quello che è l'elemento di scarto dell'umido, oppure processano soltanto l'umido ma anche il verde, insomma, quello che è il prodotto, ecco, delle potature. Comunque nell'umido c'è una parte, sì, di scarto, ma è veramente minima ed è legata appunto al ferro. Mi dà dei problemi anche, e questo purtroppo non è detto abbastanza, i nuovi prodotti che non sono più in plastica ma che vengono chiamati compostabili, quelli usa e getta, quindi mi riferisco ai bicchieri, ai piatti, che in realtà per questo tipo di impianto che appunto processa, svolge l'intero procedimento in 3 giorni, non riescono a smaltirlo, quello viene alla fine poi scartato e torna a far parte dell'indifferenziato, quindi non è proprio compostabile, o almeno non è compostabile nei nostri impianti. Lasciato in natura nel corso di anni si disfa la differenza della plastica, ma nei nostri impianti finisce nella differenza. Comunque, a parte detto questo, questo impianto è veramente importante e ha una struttura tale da limitare veramente al minimo le emissioni in atmosfera. Credo, adesso io non posso dare, ma il comune di Carpi si è comunque rapportato con la cittadinanza, lo stato progetto e anche avrà sicuramente tenuto conto delle osservazioni che sono state fatte, però se appunto, come diceva l'assessore, non è nel nostro territorio, noi queste cose non siamo entrati nel merito perché sono proprio legati alla gestione di fossili di Carpi. Rivara erano state fatte delle proteste a Rivara, non sull'impianto però, ma sullo stoccaggio del gas prodotto e quindi la creazione di questi grandi caverne sotterranee che insomma potevano dare dei problemi molto grossi, quindi c'erano degli studi, delle proteste, delle questioni legate a questo. Noi invece lo immettiamo direttamente in condotta proprio perché ha un elevato grado di purezza e quindi non c'è necessità di stoccarlo e può essere consumato direttamente. Quindi questo tipo di problematica che è estremamente seria, può appunto portare a esplosione o cose di questo genere, non c'è. Ci saranno comunque delle altre questioni legate alla sicurezza che però sembra che siano visibili nel progetto, quindi andando a controllare la tipologia del progetto, come viene realizzato, c'è anche un piano della sicurezza, ci sono spiegate tutte le caratteristiche tecniche di questo nuovo impianto che verrà realizzato.
Bene, c'è qualcuno che vuole ancora...
ho messo la slide dove si vedono gli allacciamenti, ecco, vedete la condotta è in verde, quella che state vedendo adesso è l'insediamento di gruppo, vedete ad ogni insediamento c'è la tratta che consente di allacciare gli edifici presenti e così anche in ovviamente anche in comune di Novi, sono un po' di meno perché non ci sono molti edifici nel comune di Novi, ma il grosso è nell'insediamento di gruppo appunto in comune di Carpi. Ecco, non ho detto una cosa prima, lo dico adesso, anche il comune di Carpi stasera va in consiglio comunale per l'analogo oggetto che è la condotta, perché per quanto riguarda invece l'impianto, l'ampliamento dell'impianto di compostaggio per la produzione di biometano, il piano regolatore di Carpi prevedeva già in quell'area quella tipologia di insediamento. Mentre anche per Carpi appunto non era prevista la condotta di cui stiamo parlando, perché appunto la tratta che vedete qua, che è lungo la via Remesina ed entra a gruppo, è in comune di Carpi, ma anche loro non ce l'avevano in cartografia di piano. Quindi stasera c'è consiglio comunale anche a Carpi e la stessa delibera viene proposta stasera sia a Carpi che a Novi.
Qualcun altro? Prego, Gagliotto, nuovo gruppo.
Volevo solo, allora, se non ho capito male, che non vorrei mai aver capito male io, allora fondamentalmente viene aggiunto appunto questo pezzo per far sì che si venga a creare appunto questo anello, quindi per non dare disservizi e via dicendo. Quindi così facendo, il gas, insomma il biometano che verrebbe prodotto dal nuovo impianto che verrà poi insomma creato, verrebbe distribuito nella rete del gas che giunge fino a Rovereto, giusto? Quindi i cittadini di Rovereto potrebbero utilizzare quello che è un gas prodotto da fondamentalmente i propri rifiuti organici, se non ho capito male il concetto, si va verso questa direzione. E l'unica cosa che mi sfugge è se in un futuro, cioè che poi magari non è neanche questa la sede così, è solo che stavo ragionando adesso parlandone, mi viene da dire, quindi quelli di Rovereto avranno un gas prodotto dai propri rifiuti, che quindi potrebbe anche prevedere quello che può essere un risparmio sulle bollette, si spera, ci si augura, ma quelli di Novi no, perché questo tipo di impianto arriverà a servire solo Rovereto e non Novi tendenzialmente, o si sa se per caso arriverà anche a Novi, per dire, o se questo impianto non riesce a coprire tutta la zona, non lo so, chiedo così, boh. Grazie.
Prego. C'è qualche altro intervento che dopo casomai? No, allora se si vuole rispondere.
Ma allora io una risposta precisa non ce l'ho, perché la magliatura della rete gas avviene in un certo punto, poi tutto il resto della rete gas, adesso vado a cercare la tavola dove vedevamo la magliatura, che è questa, esatto, la stringo un attimo, come sono diciamo suddivise le reti, i tronchi e come si muova il gas all'interno delle reti, io questo non lo so e non l'ho nemmeno rinvenuto negli elaborati che ho letto, quindi non riesco a dare una risposta in questo senso. Penso che ci sia poi da valutare con AIMAG in altra sede, in altro momento, effettivamente come gira la rete. Peraltro in questa cartografia che è allegata non c'è tutta la rete gas di tutto il territorio di Novi. Si viene rappresentato il punto in cui appunto avviene la magliatura, che qui si vede chiaramente che si forma l'anello, ma poi ci sono altri punti dove poi la rete si interrompe, quindi occorre capire dal punto di vista strutturale com'è realizzata la rete gas. Io su questo non riesco a dare risposta.
No, su questo assolutamente. Ti chiedo solo per chiarezza, sopra al punto 2621 sarebbe lì sopra Novi, giusto?
Novi non c'è in questa cartografia.
Sì, lassù, esatto. Okay.
Perché probabilmente ci si arriva da un altro punto. Non passa, cioè, questo pezzo di questo pezzo
sì, quel condotto
di,
lì va di là, punto.
Di condotta non è esistente, quindi non in quella esistente attuale, come vedete, si interrompono tutte le reti. Qui viene realizzata a un certo punto, ma la rete gas di Novi arriva da nord probabilmente, nella cartografia non c'è, quindi non so esattamente come siano strutturate le condotte esistenti e quante siano ad anello e quante no. Cioè, qui sicuramente il fatto di poterla fare e di poter mettere in anello una tratta dà un beneficio in una certa zona di territorio. Poi il resto va valutato in un'altra sede, insomma, non abbiamo tutta la cartografia né sappiamo esattamente come siano tutte le reti, perché hanno anche diametri diversi, portate diverse, quindi ci sono dei tronchi in certi punti, per cui è una domanda molto, molto tecnica, molto specifica, alla quale io non riesco a rispondere in questo momento.
Immaginavo, ma ti ringrazio lo stesso perché comunque sei stata chiarissima, grazie.
Qualcun altro? Se non c'è nessun altro intervento, passerei allora alla dichiarazione di voto. Se qualcuno dei capigruppo o dei gruppi vuole fare la dichiarazione di voto, se nessuno vuole fare la dichiarazione di voto, io passerei la parola all'autoressa Garuto per il voto.
Noi la Scusate.
Allora do la parola alla Gasperi. No, chi è chiamato?
È la Marina che ha parlato.
Ah, scusa Marina. Ti chiedo scusa Marina, è che non... prego,
noi,
Marina Rossi.
Come gruppo faremo un voto di astensione, poiché in questa fase ci pare più opportuno, e chiederemo in futuro anche più chiarezza e la motivazione più politica, che non, per cui ci porta al voto di astensione, è quella del ancora dell'attesa da parte di questa amministrazione di un approfondimento, soprattutto verso i cittadini, solo perché è un intervento nel comune di Carpi. Questo ci pare in questa fase poco opportuno. Siamo confinanti, siamo in unione, è giusto prendere una decisione condivisa con i cittadini anche di Novi, non solo di Carpi, e quindi in questa fase non ci sentiamo di dare un voto favorevole.
Grazie, qualcun altro? O torniamo a chiudere? Prego, Grossi Giorgio.
Sì, ci asteniamo anche noi, non tanto per il progetto in sé o per la validità del progetto, ma proprio sulle ultime interventi che ha fatto la consigliera Gagliotto per avere maggiori dettagli e quindi per meglio comprendere che tipo di incidenza avrà sul nostro territorio, sia per quanto riguarda la frazione di Rovereto ai privati, ma come dicevamo prima, anche il territorio di Novi. Quindi questo, il nostro voto sarà di astensione.
Bene, passo la parola a Elisa Turci, capogruppo di Noi Gesta Civica.
Grazie Presidente, io volevo solo dire che il nostro voto sarà favorevole.
Bene, la parola alla dottoressa Garuti per il voto.
Grazie Enrico.
Favorevole.
Baccelli Susanna.
Favorevole.
Ghiacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Cioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Astenuto.
Grossi Giorgia.
Astenuta.
Montanari Elisa.
Astenuta.
Ferrari Marco.
Astenuto.
Gasperi Lorella.
Astenuta.
Olivetti Giulia ancora assente. Rossi Marina.
Astenuta.
Bonatti Remo ancora assente. Hanno votato a favore Diazzo Enrico, Baccelli Susanna, Diazzi Marchia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Astenuti Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, per un totale di 9 favorevoli e 6 astenuti. Chiedo conferma.
Fracavallo?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Bene, viene approvato all'unanimità e passerei la parola per l'immediata eseguibilità, dottoressa.
Ghiaccio Enrico.
Favorevole.
Baccelli Susanna.
Favorevole.
Ghiacci Marzia.
Favorevole.
Fabbri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Tioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Astenuta.
Grossi Giorgia.
Astenuta.
Montanari Elisa.
Astenuta.
Ferrari Marco.
Astenuto.
Gasperi Lorella.
Astenuta.
Olivetti Giulia ancora assente. Rossi Marina.
Astenuta.
Bonatti Remo ancora assente. Hanno votato a favore Diazzi Enrico, Baccelli Susanna, Diazzi Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Tioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Astenuti Gagliotto, Gloria, Grossi, Giorgia, Montana, Elisa, Ferrari, Marco, Gasperi, Lorella, Rossi, Marina, per un totale di 9 favorevoli e 6 astenuti. Chiedo conferma.
Fracavallo? Ferrari?
Confermo.
Gagliotto? Confermo. Bene, viene approvato l'unanimità e passiamo al terzo punto, che è la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte, grazie di essere intervenuta.
Grazie.
Buonanotte. E do la parola a Fabri, al vice sindaco Fabri. Prego.
Sì, proprio brevemente per dire che è stata esposta in modo esauriente e preciso in commissione questo pochi giorni fa, non contiene variazioni relative al Covid, in quanto nella finanziaria al momento ancora non sono previste queste risorse, e per una trattazione un attimo più contenuta ma comunque esaustiva lascio la parola alla dottoressa Mussini.
Buonasera a tutti, condivido lo schermo. Parliamo della prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Allora, informazioni rilevanti riguardo al momento, diciamo che è stata approvata dalla Giunta Comunale la delibera di verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Praticamente viene verificata con questa delibera che l'avanzo vincolato presunto applicato al bilancio di previsione sia confermato, quindi ci sia realmente, o comunque ci sia realmente alla data del 21 gennaio, quando è stata approvata dalla Giunta Comunale questa delibera. Quindi nella variazione riportiamo l'ultimo rendiconto chiuso, quali erano le risultanze, qual è stato dell'avanzo, qual è stato l'avanzo applicato nell'esercizio 2021 e qual è stato l'avanzo non applicato 3.450.000 su un avanzo di 5.355.000 complessivamente. Riportiamo il risultato presunto, quindi parliamo di un risultato appena chiuso l'esercizio 2021, una stima, una valutazione di un risultato prima del riaccertamento dei residui, quindi prima dell'analisi di tutto quello che abbiamo a bilancio sia in competenza che nei residui degli anni passati. Il risultato comunque da questa delibera è di 4.084.000 circa di avanzo, di cui accantonato 1.281.000, vincolato 2.154.000, destinato agli investimenti 17.000, avanzo libero 630.000. È stato quindi confermato l'avanzo vincolato, anzi è anche stato incrementato vincolando anche delle altre poste destinate a specifici interventi, e quindi insomma si può conservare, diciamo, l'avanzo già applicato al bilancio di previsione, e qui ne applichiamo dell'altro di questo avanzo vincolato presunto. Ne applichiamo la parte corrente 99.000 euro, poi in parte corrente abbiamo circa altri trasferimenti, dei trasferimenti per circa 33.000 euro, quindi una variazione di parte corrente nel 2022 di circa 133.000 euro. Alla parte investimenti ne applichiamo 7.500 di avanzo accantonato presunto e 21.709 circa di avanzo vincolato presunto. E sono iscritti dei contributi dello Stato per 1.955.000 e tutto questo va a finanziare la spesa per investimenti. Un totale di variazione in entrata e in spesa nel 2022 pari a 2.117.952,77. Abbiamo alcune variazioni anche sul 2023, con un'entrata da FPV, in quanto c'è una posta di bilancio che gira in tutti gli anni, gira su 3 anni, un altro trasferimento anche in parte corrente nel 2023, E un altro investimento, un contributo di investimenti che ci è stato assegnato appunto sul 2023. La stessa cosa nel 2024, anche qui abbiamo degli altri trasferimenti pari a 52.776 più FPV entrata per 4.009. Vediamo cosa è stato iscritto a bilancio. Allora, tralascio la parte di avanzo vincolato applicato e le entrate correnti perché tutto questo finanzia la parte, la spesa. Quindi leggiamo direttamente la spesa che viene finanziata in modo specifico da quelle entrate. Oltre ad avere qualche storno, diciamo, tra una spesa, tra con minori spese e maggiori spese. Abbiamo per esempio una maggiore spesa di 2.000 euro per attività di commemorazione del decennale sisma 2012. Questa maggiore spesa, poi vedremo dopo, è finanziata da una minore spesa in un'altra posta di bilancio. Settore servizi sociosanitari, si applica avanzo vincolato presunto per 6.099,93 che deriva dal reintroito da parte dei cittadini degli ex CAS e finanzia appunto nuove erogazioni. E introiti avvenuti nel 2021 ma non erogati nel 2021, quindi sono applicati sul 2022 e vengono erogati in quest'anno, in questo esercizio. 16.009 viene riscritto l'importo restante del contributo bando residenti e viene suddiviso con queste esigibilità: 6.000 euro nel 2022, 6.000 nel 2023, 4.009 nel 2024. E anche questo è finanziato da avanzo vincolato presunto, è la quota che era rimasta dagli anni precedenti, la quota restante sul 2021. Poi abbiamo il servizio programmazione e gestione del territorio e qui scriviamo 18.469,19 di maggiori spese per erogare ai privati dei contributi per il superamento delle barriere architettoniche. E questo è finanziato da avanzo vincolato presunto che arriva da contributi regionali del 2021 e del 2020. Poi abbiamo 36.665 euro di maggiori spese di bando commercio finanziato da avanzo vincolato presunto. Anche questa è la quota che è rimasta nel 2021 non impegnata, che viene riportata sull'esercizio 2022. Abbiamo una minore spesa di 2.000 euro per contributi a istituzioni sociali private e promozione territoriale. Servizio tecnico manutentivo 21.719,99 è una maggiore spesa per interventi ambientali finanziata dagli oneri di mitigazione / disagio ambientale definiti da ATERSIR e erogati da AIMAG nell'esercizio relativi alla competenza 2021. Primo semestre è stato erogato da AIMAG, il secondo semestre è stato comunicato a gennaio, viene accertato sull'esercizio 2021, ma l'intero anno, l'intero contributo 2021 non è stato impegnato su quell'esercizio e viene riportato sul 2022. Abbiamo 5.459,92 di minore spesa di manutenzione fabbricati comunali e una maggiore spesa di 15.598,92 per interventi di riduzione dell'uso delle bottiglie in plastica che è cofinanziato per 10.139 da un contributo ATERSIR a cui l'amministrazione appunto ha partecipato a questo bando e gli è stato assegnato questo contributo con una quota di risorse proprie pari a 5.459,92. Il settore amministrazione e sviluppo risorse umane adegua gli stanziamenti di bilancio alla nuova normativa per quanto riguarda le indennità degli amministratori. In particolare 23.750 euro si incrementa la spesa sull'esercizio 2022, 35.888 euro sull'esercizio 2023, 52.776 sull'esercizio 2024. Queste quote, queste maggiori spese sono finanziate da rimborso dello Stato. Viene descritta la norma che disciplina appunto questo incremento dell'indennità dei sindaci e degli amministratori, che è la legge di bilancio del 2022, comma 583-587 e l'indennità regime ci sarà nel 2024, nel 2022 è pari al 45% di quella che sarà regime e nel 2023 è pari al 68%. E l'indennità sarà parametrata al trattamento economico dei presidenti delle regioni. E ci sarà un decreto del Ministero dell'Interno che ripartirà le somme destinate ai comuni per finanziare appunto tale incremento. Parte investimenti, anche qui abbiamo dell'avanzo vincolato presunto e accantonato presunto che viene applicato e oltre a delle maggiori entrate che finanziano in modo specifico degli investimenti, vediamo quindi, o comunque delle spese. Vediamo quindi quali sono le spese in parte investimenti. 7.500 euro si integra lo stanziamento previsto per la restituzione oneri di urbanizzazione e questo è finanziato da avanzo accantonato presunto che proviene dal consuntivo 2020. Poi 21.709,66 si riscrive a bilancio l'intervento o la quota che rimane dell'intervento di adeguamento impianti elettrici centro sportivo di Novi, finanziato da avanzo vincolato presunto. Si scrivono 25.000 euro sull'esercizio 2022 e 12.500 sull'esercizio 2023. Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi dei centri urbani finanziate dal contributo dello Stato articolo 1,407 legge 234 del 30/12/2021. Sono contributi che sono stati già assegnati al comune di Novi di Modena con il decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022. Poi abbiamo maggiori spese per 1.340.000 relative a interventi di manutenzione straordinaria strade per messa in sicurezza viabilità finanziate da contributo dello Stato e 590.000 per interventi su ponti del territorio comunale, anche questi finanziati da contributo dello Stato. Questi due interventi, quello da 1.340.000 e 590.000, che già erano iscritti erano già stati riportati nella nota di aggiornamento al DUB 2022, sono stati iscritti a bilancio e anche nel piano triennale delle opere pubbliche, perché verrà fatta domanda per avere questi contributi di contributo statale secondo il decreto che del 8 gennaio 2021 che distribuisce dei contributi in base alla legge, alla legge 145/2018, articolo 139. Il contributo è da richiedere entro il 15 febbraio, quindi viene richiesto per poter fare la domanda a questo contributo, è necessario dichiarare che questi interventi sono stati registrati, sono stati inseriti in uno strumento di programmazione e quindi li abbiamo riportati sia nel bilancio che nel piano triennale delle opere pubbliche. Quindi sono interventi che vengono candidati ad avere un contributo, ma al momento non ce l'hanno. Quindi possono, se non saranno finanziati, non verranno poi realizzati. Questa è la variazione. Poi si riporta l'equilibrio di cassa con il saldo di cassa presunta e si modifica appunto la nota di aggiornamento al DUP per quanto riguarda lo strumento di programmazione che è la programmazione triennale degli investimenti e dei lavori pubblici. Questa è la variazione. Ho concluso l'esposizione.
Grazie per la puntualità e naturalmente la dottoressa è qui a rispondere alle nostre domande se ci sono. E vi invito a fargliene se vi sentite. Dei chiarimenti. se volete avviare la discussione. Se nessuno vuole intervenire, metterei farei la dichiarazione di voto, se volete fare la dichiarazione di voto. Niente, allora io passo la parola alla dottoressa Garuti per il voto. Prego.
Piace Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Piace Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro. Favorevole. Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Astenuta.
Grossi Giorgia.
Astenuta.
Montanari Elisa.
Astenuta.
Ferrari Marco.
Astenuto.
Gasperi Lorella.
Astenuta.
Olivetti Giulia ancora assente. Rossi Marina.
Astenuta.
Bonatti Remo ancora assente. Hanno votato a favore di Acerrico, Baccali Susanna, di Acci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Chioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo, astenuti Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, per un totale di 9 favorevoli e 6 astenuti. Chiedo conferma.
Fracavallo?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Bene, viene approvato l'unanimità. Passiamo all'immediata eseguibilità. Prego.
Piace Enrico.
Favorevole.
Bacchelli Susanna.
Favorevole.
Piace Marzia.
Favorevole.
Fabri Mauro.
Favorevole.
Fracavallo Alessandro.
Favorevole.
Martinelli Riccardo.
Favorevole.
Chioli Claudio.
Favorevole.
Turci Elisa.
Favorevole.
Zanardi Matteo.
Favorevole.
Gagliotto Gloria.
Astenuta.
Grossi Giorgia.
Astenuta.
Montanari Elisa.
Astenuta.
Ferrari Marco.
Astenuto.
Gasperi Lorella.
Astenuta.
Olivetti Giulia ancora assente. Rossi Marina.
Astenuta.
Bonatti Remo ancora assente. Hanno votato a favore di Acerrico, Baccali Susanna, di Acci Marzia, Fabri Mauro, Fracavallo Alessandro, Martinelli Riccardo, Chioli Claudio, Turci Elisa, Zanardi Matteo. Astenuti Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Montanari Elisa, Ferrari Marco, Gasperi Lorella, Rossi Marina, per un totale di 9 favorevoli e 6 astenuti. Chiedo conferma.
Fracavallo?
Confermo.
Ferrari?
Confermo.
Gagliotto?
Confermo.
Viene approvato l'unanimità e a questo punto chiuderei la seduta. Chiuderei la seduta e darei la buonanotte a tutti e arrivederci al prossimo Consiglio Comunale.
Grazie. Ciao, buonanotte.
Buonanotte a tutti, buonanotte.
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 Buonanotte. Buonanotte.